Buonasera, signore e signori, noi siamo gli animatori della serata.
Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco.
Lei si aspetta che io parli?
No, mi aspetto che lei muoia.
Siamo qui per un altro motivo.
Pillola azzurra.
Dai la cera.
Pillola rossa.
Togli la cera.
Wow, ma che cos'è questo? Un episodio crossover?
Dopo la sezione cinema c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
Temi tu la morte?
Appunto, vorremmo fare un dibattito.
Non dibattito!
Da nuovo, se fa presto arriva la guerra atomica.
Ma nessuno è perfetto.
Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.
Dovete chiamarmi Signor Maiale.
Questa è la mia.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Hola.
Ciao. Ciao a tutti.
Cult Fiction, stagione numero 5, seconda parte, puntata numero 10.
Come vuole il tempo.
Ho studiato. Mica come vuole il tempo. La vuole il tempo. Bene, puntatona ciccionissima oggi, ma prima presentiamoci, la voce del faccione che vedete è quello di Tore Seduto, Salvatore Ucheddu, insieme a me, due su tre super kick.
Dolly e Molly.
Dolly e Molly.
Oggi
la rossa e l'altra
oggi
rossa.
Nelle tonalità del blu e dell'azzurro, per essere abbinate.
Col pavimento, che non vedete.
Esatto, non lo vedete.
Rispettivamente,
Marta e
Eleonora.
Salutiamo Valentina che ci segue da casa. Che aveva di meglio da fare oggi, non aveva tempo da dedicarci. Stronza.
Ci vogliamo un sacco bene.
Un sacco bello. Un saluto anche al partner che ci accompagna sempre, coloro che hanno avuto coraggio di darci retta, ovvero il Cinema Greenwich di Cagliari in via Sassari, che come programmazione questa settimana ha il film che ha per protagonista l'asinello, come debba essere pronunciato, che sembra molto interessante e che vorrei vedere.
È stato candidato a un botto di roba in realtà,
sì.
Quindi
questo dimostra che molti animali sono meglio dei cani che vediamo recitare. Poi,
grazie Tore.
Anche io, Me Too, film sulla denuncia nata dal caso Weinstein, di quel mascalzone. Poi ancora Un bel mattino e La serata evento con Giacarta sta arrivando. Per informazioni o sul nostro link in bio su Instagram, prima che ci hackerino di nuovo l'account, oppure sul
maledetti,
sito del Greenwich.
La pagherete.
Salutiamo il nostro hacker preferito.
Ciao.
Light Yagami, visto la provenienza.
E poi facciamo un'altra marchettina. La copertina di questa settimana, che vedete è sempre bella, come tutte le settimane, sono state stampate presso la copisteria House of the Copy in via Basilicata. Ciao Giuliano, ciao Gianfranco.
Ciao.
Una bottiglia di grappa per voi. Poi,
l'hai promesso qui, eh?
Sì. Non mi ricordo quando compie gli anni Jeffrey, ma ve la faremo avere. Detto ciò, siamo in ballo subito. Abbiamo molte news questa settimana.
Sì.
Tante robe. C'era...
In primis una cosa da ricordare,
oh,
no?
Sì.
La morte di Gina Lollobrigida.
Della Lollo.
Poverina, molto dispiaciuti. Grazie per averci dato un sacco di interpretazioni sensazionali. Con lei se ne va via l'ultima icona del Novecento.
Sì, una delle ultime dive, sì, del cinema italiano e non solo, del cinema internazionale. E a proposito di cinema italiano, oggi, 20 gennaio, è la giornata del cinema italiano. Non è un caso che sia proprio oggi, perché è il compleanno di Fellini. Sono 101.
Sì, Valentina è morta, te lo ricordiamo.
Sì, anche Fellini è morto, anche la Lollo è morta. C'è gente in più da convocare dalla nostra tavola Ouija.
Esatto.
Poi, Jared Leto, che non si sa quale strada voglia prendere, se con la musica o con la recitazione, sarà tra i produttori probabilmente di Tron 3, che lo vedrà anche tra gli attori principali. Tron 3 della Disney, un cult degli anni 80 che hanno resuscitato nel 2010 o nel 2011, sempre con Jeff Bridges come protagonista, e che è una saga che vogliono portare avanti ad ogni costo. Ora ci sono le tecnologie per fare un bel filmone, ma era più bello quello degli anni 80.
Vabbè. È un classico.
Con gli effetti speciali disegnati su pellicola.
Però, secondo me, Jared Leto può fare entrambe le vie. Può fare l'attore, può fare il cantante.
Lui c'ha questa febbre della recitazione adesso che ha vinto l'Oscar nel 2013 o 14.
Non tutti
però
sono così talentuosi da saper fare tutto.
C'è il cane della settimana che lo conferma.
Ma noi abbiamo Lodo Guenzi, che è il nostro Jared Leto, no?
Quale?
Lo tocchi pianissimo, attore.
Pam.
Così.
Poi, a proposito ancora di reboot, di remake, Liam Neeson, che ci troverà prima o poi.
Sto sudando.
Sarà il nuovo Leslie Nielsen, vale, è morto anche lui, da diversi anni, nella pallottola spuntata.
Non sarà mai comico come l'altro.
Ce lo vedo molto bene invece Liam Neeson.
Partiamo
senza aspettative, perché comunque ha fatto molti film d'azione.
E questo
thriller.
È il bello, perché lui è perfetto per, tra virgolette, sostituire Leslie Nielsen, che non era un uomo prettamente da film d'azione, ma quelle pallottole spuntate erano dei film d'azione in qualche modo. Liam Neeson pesta duro, e io ce la vedo molto bene in un ruolo comico.
Vabbè, io sono di parte perché mi piace molto. Quindi
è troppo forte lui.
Sono curioso se sarà all'altezza.
Sì, secondo me sì.
Deve farsi il capello biondo platino, però così, bianco quasi.
Sì, candido.
E secondo me è già pronto lui. È già pronto.
Ma è bello anche pelato, va bene tutto. Cioè... Dai.
Poi.
Marta.
Ghost.
No, io qua mi arrabbio. Mi arrabbio perché ci sono ci sono dei film degli anni 80 che non si possono toccare, come Ghost.
Channing Tatum sarà tra i produttori, molto probabilmente, di un potenziale remake di Ghost.
Questa è solo una questione di soldi.
Certo.
Voler fare soldi,
certo,
su.
Assolutamente sì.
Un film che ha fatto la storia, per quanto possa essere bello, ma non del capolavoro dei capolavori, però sì, è una storia che rimarrà quella e basta.
Ma infatti basta. Lui stesso ha detto che probabilmente sarà lui a riprendere il ruolo che fu di Patrick Swayze, vale, anche lui ci ha lasciato.
No, purtroppo, cavolo!
Quel figone che fu Patrick Swayze.
Sì, che è stato anche un grande ballerino, la sua prima formazione è quella di ballerino. Anche Channing Tatum con
In Dirty Dancing si vede.
Sì. Magic Mike ha dimostrato di saper ballare, oltre che avere un fisico della Madonna.
È il ruolo di lei, chi lo farà?
Non si sa ancora, però ha detto che sarà un'operazione un po' come è successo per Suspiria di Dario Argento. Ovvero non è un remake, non è un reboot, è una storia che si ispira a quella, ma sarà un'altra storia.
Come quella di Guillermo del Toro. Boh.
Esatto.
Comunque il prossimo secondo me sarà Dirty Dancing al posto di della tipaccia Ospa, ci metteranno Amanda Seyfried secondo me.
C'è stato un Dirty Dancing 2 che non si è cagato nessuno di Stringo.
Figurati.
Non me lo ricordo.
Poi eravate a Torino da poco?
No.
Vi siete persi Kevin Spacey, che è stato ospite del Museo del Cinema di Torino, del Museo dell'Amore. Ha ricevuto un premio alla carriera, ha ringraziato e soprattutto ha elogiato il coraggio che hanno avuto gli amministratori del museo a invitare proprio lui per un premio alla sua carriera. Nel frattempo il presidente del Torino l'ha invitato allo stadio per vedersi una partita.
Ma visto che ci sei,
che mi spesi allo stadio, aveva 90 minuti liberi, mi guardo un match.
Non ce lo vedo per niente, ti farei calcio, non lo so perché.
Era lì, panino, birretta. I ragazzi giocano, dicono la palla.
Ma ha lasciato un po' di sé al museo? Tipo una sua alitata in qualche vetrina, non lo so. Forse sputa in un fazzoletto, lo mettiamo lì.
La carta nel cestino. Vabbè, non l'ho mai educato.
È già qualcosa.
Poi vi parlai del corsetto dell'imperatrice.
Sì.
Ecco, Francesco Giuseppe, o perlomeno l'attore che lo interpreta, è stato sgamato con foto che non poteva avere sui suoi device.
Aia.
Tore, stai...
Aia.
Morendo per questa notizia.
Sono maledettamente scabrose, imbarazzanti e pateticamente divertenti queste cose. Dai.
Il cinismo a noi piace, in qualche modo.
E questo compromette la corsa del film a rappresentare l'Austria agli Oscar di quest'anno. Il 27 mi pare che debbano annunciare le candidature.
Quindi è lui, Will Smith.
Vediamo.
L'esiliato.
È essere un conto è una pizza in faccia davanti a tutti, un conto sono foto di gioventù che non potresti avere nel telefono, nel computer. Già. Quindi diciamo che Will Smith magari con la buona condotta lo rivediamo anche fra 3-4 anni. Lui sparirà dalla
trovati circolazione. Un lavoro, mio caro.
Esatto. E niente, queste erano le notizie questa settimana. Detto ciò, io ascolterei i trailer. Se li trovavo, i trailer, perché se non li trovavo non li ascoltavamo. Ed eccoli qua.
Asterix e Obelix sono tornati per una nuova strabiliante avventura.
Ciao Giulio!
I galli!
No!
Con Vincent Cassel, Marion Cotillard e Zlatan Ibrahimovic.
Basta così.
Carica!
Asterix e Obelix, il regno di mezzo. Dal 2 febbraio solo al cinema.
Nel passato altre famiglie sono state chiamate a prendere questa decisione.
Da M. Night Shyamalan.
Noi quattro siamo qui per prevenire l'apocalisse.
Regista del Sesto Senso e Split.
Se fallite, il mondo finirà.
Vi prego, fate una scelta.
Bussano alla porta. Dal 2 febbraio solo al cinema.
È la prima volta che si tiene un laboratorio teatrale in questo carcere, eh?
Reciterete in un teatro vero, ma dovete lavorare e mai scoraggiarvi. Vi fidate di me?
Antonio Albanese.
È come scalare l'Everest. Lo stiamo scalando tutti.
Grazie ragazzi, un film di Riccardo Milani, dal 12 gennaio al cinema.
Erano tre?
Sì.
Solo tre.
Vabbè, fuochi d'artificio per il nuovo film di Shyamalan. E anche un applauso perché se lo merita quest'uomo.
Lui fa una cagata e un film buono, una cagata e un film buono, una cagata e un film buono.
A me è sempre piaciuto tutto, dico la verità.
Sei di parte allora. Perché Holder aveva una buona premessa e poi uno svolgimento del cacchio, secondo me.
No, vabbè.
Dopo una certa, ok, qua non sa più come venire fuori, e ha iniziato a sbarellare. Però se la tua catena di separazione da Shyamalan è 1. 6 gradi di separazione? Ecco, 1. Perché l'ho visto a Berlino l'anno scorso. Con le mie palle degli occhi.
E com'era?
Basso.
È timido.
Sì, perché basso. Stavo mandando un vocale.
A noi?
Poi, a voi era?
A noi?
E allora la sai la storia.
Certo che
mandavo un vocale a loro, bla 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 bla. Ma quello è Shyamalan! L'ho urlato lì. Sei il cerbiatto illuminato dai fari nel cuore della notte in mezzo alla strada.
E le guardie del corpo che ti hanno guardato male.
No, stavo uscendo dall'hotel con un sacco di gente. Perché era presidente della giuria.
Devi essere sparato da un cecchino.
No, volevo anche tornare a casa. O tornare a caso. Poi, grazie ai ragazzi, il film di Riccardo Milani con Antonio Albanese. Bello. Bello, 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 bello. La settimana scorsa c'erano entrambi qui a Cagliari e li abbiamo visti. Simpatici, molto simpatici. Anche il film è molto bello.
Sì.
Merita tantissimo. Sì, una bella storia.
Lo consigli?
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Okay. Poi Vincent Cassel.
Ragazzi, aiuto, peggio di noi. Pensavo non ci fosse il peggio del peggio.
Asterix,
ci vogliamo bene.
L'ennesimo film di Asterix e Obelix con Ibrahimovic mollato lì, lanciato.
Antivirus. Come il suo personaggio si chiama Antivirus.
Quello
Antivirus.
Sarà il prossimo cane, ragazzi, lo sapete, sì.
Beh, ovvio.
Che fa un centurione romano con l'accento Made Russia, da Svidania.
L'impero romano era molto esteso.
Che cavolo, vero?
il centurione antivirus che fa la bicicletta col casco e se lo prende al volo come fosse un pallone.
Gesù, ma come si può?
La sua armatura è rosso-nera.
No,
tu dovresti essere contenta.
Io non ho
no?
parole.
Dovresti
no, infatti
contenta.
Non rispondiamo perché...
Sei milanista, no? Sì, sì,
milanista. Ma io però lo voglio vedere in campo, no? A fare film di... Non dico niente.
No. Cacca.
Ma Asterix e Obelix merita comunque, è bellissimo. Io li ho visti tutti, ragazzi.
Sì, ma dopo un po', dai.
Però no, i film non... Cioè, io preferisco i cartoni animati, ovviamente.
Me ne ricordo
con
uno...
Con Gerard Depardieu...
Non ho capito se c'è ancora lui che fa...
No, no,
me ne ricordo uno con Monica Bellucci.
Che faceva Cleopatra.
Sì. No, devastante.
Cleopatra faceva. Sì. Cleopatra. Adesso Cleopatra è Marion Cotillard.
C'è poi una brava attrice, perché si mette a fare queste cose?
È pagata. Beh, che domande. Perché... Marta, cioè...
Ai galli piacciono queste cose, i francesi finanziano tutto quanto, si divertono. Sono i cinecomic francesi questi, eh?
Allora...
Vabbè.
E quindi è così.
Veniamo a noi. Serie TV.
Parliamo di cose belle. Parliamo di cose belle di casa nostra, perché quando una cosa è fatta bene bisogna dire che è fatta bene, giusto?
Soprattutto se italiana.
Certo. Ecco. Quindi La vita bugiarda degli adulti, serie TV Netflix lanciata così a inizio anno, tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, uscita... Appena fresca.
Mommo.
Sì. Mommo, come... mi è entrato in testa il napoletano, perché a furia di vedere questa serie ti entra il testo il napoletano, perché si appiccica il napoletano.
Per l'effetto Gomorra.
Un po', sì, sì, che poi esci per casa e ti dici oh, con quella cantilena così, che è un po' fastidiosa, perché all'inizio un po' sì, perché la serie allora è in italiano, però... Ci sono molti momenti, molte scene parlate in napoletano, senza sottotitoli. Se vuoi capire, capisci. Se non vuoi capire, non capisci. Però comunque il napoletano a gesti un po' si fa capire, no? Quindi entri un po' nella situazione e anche tu capisci cosa sta succedendo. In brevissimo, la serie parla di Giovanna, Giannina, come la chiama Zia Vittoria, una ragazza adolescente, che cerca il suo posto nel mondo, come tanti adolescenti. Vive nel Vomero, che è il quartiere più in, diciamo, di Napoli, più ricco. Entra al liceo, come tutti gli adolescenti è un po' problematica, perché a un certo punto litiga con i genitori e si scopre di avere questa zia Vittoria che è stata, diciamo, esclusa dalla famiglia perché ha fatto un torto in passato. E da lì inizia tutta una serie di vicende che... Ciao, chi sta salutando?
Ciao, benvenuto.
Mr. Razorblade.
Ehi là, ciao.
Tra un po', resta con noi.
Spoiler.
Sto dicendo
Zia Vittoria,
che è il personaggio, diciamo, principale della serie. Una fantastica Valeria Golino che interpreta. Cos'è quella faccia?
Ok.
Mi è andata di traverso una Valeria Golino.
Allora, non può non piacere a tutti lei, come proprio come attrice, perché è un po' antipatico,
è vero.
Però nei panni di questa zia eccentrica, fastidiosa, rumorosa, che è proprio è perfetta.
La risposta italiana a Elena Bonham Carter.
Sai che può essere?
Ma perché?
Un po' ce la vedo. Sai, queste donne un po' esagerate, queste donne napoletane passionali, che poi ci sono le perle fantastiche, tipo... Lei ne esce proprio queste frasi tipo: Giannina, l'amore non è pulito, l'amore è opaco come i bagni dei cessi. Sai, queste frasi vengono scolpite. E lei la ama.
Zia Vittoria.
Lei vede questa zia come un punto di riferimento, come una guida spirituale quasi della sua crescita.
La mia madre guida più che altro.
Insegnaci la vita, zia Vittoria. E lei a me mi è piaciuta tantissimo. E poi oltre a lei c'è Alessandro Preziosi, che fa il padre di Giannina, un professore professore proveniente dalla Napoli per bene, un uomo di sinistra che va alle feste dell'Unità, legge il giornale, fa il professore, insomma un uomo di cultura. Ovviamente Zia Vittoria è tutto, un'altra
cosa. Qui ci scrivono, frase da bacio perugina, della
scriviamola. Scriviamola nei baci perugina.
L'amore opaco come i cessi.
I vetri del bagno dei cessi. I vetri del bagno. Sì,
Jacques Prévert.
Mm-hmm. E poi c'è sullo sfondo c'è questa Napoli degli anni 90, molto colorata, molto mi ha ricordato un po' la Napoli di Sorrentino di È stata la mano di Dio,
che sì. È del Vomero. Anche lui
mi
è
ha ricordato
Vomero.
Molto la fotografia, i colori, quella Napoli lì. Le canzoni non melodiche, il Walkman, la moda di quegli anni, il cioè proprio come se fosse un piccolo spaccato di Sorrentino. Adesso non sto dicendo una cazzata, Elena Ferrante, perdonami, perché lei ha curato anche un po' di sceneggiatura.
Okay.
Però secondo me le voleva mettere in scena proprio quella città lì. Quelli erano gli anni 90, quindi c'era anche molta politica sociale nelle famiglie, soprattutto tra tre quartieri, un po' la lotta di classe, vogliamo chiamarla così.
Volevo chiederti se fosse ambientata un po' indietro nel tempo, perché come mi hai detto che il babbo va alla festa
dell'Unità, che non si fa più.
Che è una... che sì, è morta, che, quindi sì.
I comunisti sono... non ci sono più i comunisti ormai...
Dicono così anche dei fascisti. Ogni volta torniamo su questa scena.
Solo che i comunisti veri non ci sono più davvero. I fascisti non muoiono mai. Mannaggia al cazzo. Vabbè, salutiamo tutti. No.
No, assolutamente.
Sì, è tra una festa dell'Unità e l'altra. È tra una canzone neomelodica e l'altra. Insomma, c'è questo scontro generazionale tra appunto l'adolescenza di Giovanna e questi adulti che in realtà dicono un sacco di bugie.
Bastardi.
Nascondono un sacco di cose, sono ipocriti. E invece Zia Vittoria è vera. Zia Vittoria dice tutto, non nasconde niente. Per quello che diventa proprio la protagonista, è appunto la limone guida di Giannina. Non so se sia finita la serie, perché il finale è un po' così.
Mm-hmm.
Perché poi lei, insomma, scopre anche l'amore alla fine, la sessualità, si può dire così, perché anche Zia Vittoria dice. Tu quando fai l'amore devi urlare, altrimenti che lo fai a fa? Un'altra perla da scrivere nei baci.
Grazie. Grazie, nuova sponsor della Durex.
Non so, lì alla fine parte, vediamo se ci sarà un seguito. A me è piaciuta tantissimo, quindi io la consiglio.
Sta andando molto forte anche negli Stati Uniti, perché è uscita globalmente su Netflix.
Non so se la lasceranno in napoletano con i sottotitoli in inglese, sottotitolati in italiano.
Infatti, in quante lingue è stata doppiata questa roba?
Beh, se la traduci in inglese, non so se vuoi lasciare la parlata napoletana.
Se fanno la stessa operazione di strappare lungo i bordi, è stata doppiata in qualunque altra lingua.
Ah, ok.
Chiaramente molte cose si perdono, però...
Sì, se togli i dialoghi in napoletano si
perdono. Ci saranno i puristi del doppiaggio anche... anche oltre oceano, c'è qualcuno che sta citofonando gli adulti. Promossissima. Bene. Promossissimo anche...
Babylon! Fuochi d'artificio, ragazzi! E adesso abbiamo capito il perché era candidato così tanto ai Golden Globe, per un botto di roba.
Sì.
Ma
sì.
Molta, eh? E io non capivo il perché. Ora...
Perché sì. Perché sì, sì. Perché merita tutto. È uno dei grandi candidati alla corsa agli Oscar, nonostante abbia molti...
rivali.
Amatori, rivali e detrattori anche, perché spacca un po' il pubblico. Chiaramente spacca quello un po' più pudico, secondo me.
Sì,
perché si prende molto gioco.
È scostumato?
Molto scostumato.
Abbastanza. Sembra di stare al Moulin Rouge, praticamente.
A Babilonia.
Vabbè, io pensavo infatti che si riferisse prima a Babilonia e Racontino.
Sì,
certo. La regia è di Damien Chazelle, il regista di La La Land.
Di Whiplash.
Sì, sceneggiatore di Ten Cloverfield Lane.
Mm-hmm.
insomma, tratta di della Hollywood degli anni 20, parte da lì, con il declino del cinema muto e diciamo
l'arrivo del sonoro.
Abbiamo un cast stellare, Margot Robbie nei panni di una donna che è una poco di buono e che vuole sfondare nel mondo del cinema, e Brad Pitt nei panni di un divo di Hollywood, Jack Conrad, un famoso divo del cinema muto della Hollywood che fu. E poi c'è Tobey Maguire
che è tra i produttori,
anche sì,
ha comprato la parte praticamente.
Esatto, nei panni di un pazzo.
Ne parli di un pazzo malavitoso, ricattatore, estorsore, pazzo, che compra le cose degli altri, appunto.
Amante dei freak show, tra l'altro.
Sì, lui stesso è molto freak.
Sì, abbastanza, per come l'hanno truccato. Truccato molto bene, sembro io tutti i giorni, senza questa cosa. Somiglia parecchio, potevo fare la controfigura, ammazza. Quindi il film inizia effettivamente dopo un'introduzione di 30 minuti, perché
solo
il titolo Babylon appare solo dopo 30 minuti di scene, così una a seguito dell'altra. In generale è costruito in modo molto interessante. Ci sono proprio delle, cioè per quanto riguarda il montaggio, è molto frenetico. Si passa da dissolvenze in chiusura, in apertura, molto, molto svelte, molto svelte. E poi, importantissima, sono le colonne sonore. Tu mi hai detto una cosa prima.
Sì, la colonna sonora è martellante, ci sono delle tracce incredibili che vanno. Damien Chazelle si spende molto per la ricerca delle musiche.
Con brani conosciuti o brani apposta fatti per il film?
Alcuni sì,
alcuni sono conosciuti.
Tratti dall'opera lirica, c'è anche sì, La Regina della Notte di Mozart, ad esempio, per rimarcare proprio, diciamo, delle scene un po' di tensione, di angoscia.
Tieni conto che nell'epoca del cinema muto la sonorizzazione avveniva con o dal vivo, come si vede nei set durante durante lo shooting del film, e utilizzavano anche brani dell'opera classica, e molti suonati dal vivo.
Sì, ma in questo caso sono utilizzati in scene che non sono ambientate sul set.
Sì, molti penso siano anche remixati. Penso che gli autori della colonna sonora di Babylon siano gli stessi di La La Land, perché c'è il tema amoroso, diciamo, utilizzato con l'attore ispanico e Margot Robbie, molto simile a quello che veniva utilizzato in La La Land con Ryan Gosling e Emma Stone. È molto 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 simile, e anche la loro storia in qualche modo è un po'
simile.
Ma
non ballano.
Non ballano,
no, è più tossica.
Per loro tutti e quattro però cercavano un posto a Hollywood, nel mondo del cinema.
Sì, cercano di sfondare.
Hanno questo molto in comune. Ma c'è tanto altro in Babylon. C'è un'esagerazione di qualunque cosa.
Sì, di orge, soprattutto.
Lussuria.
Ah, voglia.
Sì,
nani.
Sì. Nani.
C'è un sacco di cose in ballo, roba, cioè personaggi freak, scene di nudo, richiamano a degli eventi realmente accaduti, cioè il cantante di jazz, ad esempio, che è stato il film che poi ha portato alla nascita del sonoro, effettivamente, importantissimo. E poi vabbè, vengono ripresi anche dei personaggi realmente esistiti, così come quello interpretato da Brad Pitt, e questo è molto interessante. E poi riprendono anche dal punto di vista storico, cinematografico, delle novità che sono state apportate nel mondo del cinema, come il codice ICE, che poi con l'avvento del sonoro ha portato a, diciamo, censurare le scene di nudo, quelle a tema religioso, quindi non potevi fare roba blasfema, diciamo così, anche le scene di adulterio. Insomma, sono state apportate un sacco di modifiche ed è molto interessante. E poi l'avvento del Technicolor, importantissimo nel mondo del cinema. Però qual è il tema effettivamente? Che cosa, dove vuole andare a parare questo regista effettivamente? Allora, sono state date diverse versioni del finale di questo film. Io quello che posso dire è che secondo me è un omaggio al cinema.
Okay.
È un omaggio al cinema, al come nonostante i protagonisti cerchino sempre l'immortalità, vogliano essere sempre sulla scia dell'onda, e fanno tutti una fine abbastanza brutta, se vogliamo dirlo.
È ciò che sposta la lancetta del film da una commedia a un film drammatico.
Esatto, infatti è nel mezzo tra il dramma e comedy, perché io in certe parti ho proprio riso.
Sì.
Tipo le scene dove stoppavano stoppavano tutto nel set perché si sentiva un minimo rumore, e lì la cabina di regia con l'avvento del sonoro era un casino, non è come la vediamo adesso. Lì anche solo respirare con un respiro più forte di quello che normalmente mettiamo è un casino, perché risuona tantissimo.
C'era qualcuno che ha chiesto se ci fosse qualcuno con un pacemaker perché si sentiva il microfono o qualcosa del genere.
E quindi era molto comica quella scena, che è stata ripetuta, sì, in loop più volte.
E anche quella poi diventa drammatica.
Sì. Ed è proprio questo il bello. Comunque, la morale qual è, secondo me? Che in effetti il cinema è immortale, perché nel momento in cui arrivi in una pellicola, che tu faccia o no una fine bella nella tua vita, cioè che ti suicidi, no, non è proprio spoiler, raga, se conoscete le storie vere non è spoilerissimo. Insomma, alla fine della carriera di questi personaggi porta comunque inevitabilmente all'immortalità, perché nel momento in cui entri nel mondo del cinema diventi immortale. Quindi bellissimo l'ultimo frame di questo film, dove si vede proprio una carrellata di immagini dagli antipodi del cinema, quindi primissimi fotogrammi.
Dall'arrivo del treno in stazione.
Addirittura quella col gatto, che è stato fatto molto prima. E poi
io quella scena l'ho interpretata allo stesso modo tuo e anche in un'altra versione, perché si arriva anche al futuro in quel momento. È un vaneggione alla Kubrick, secondo me, il finale di 2001.
Sì,
dove
sì.
C'è quella roba psichedelica che o lo vedi al cinema o lo vedi al cinema. Infatti questa scena, secondo me, è scritta proprio per o la vedi al cinema o la vedi al cinema, non la puoi vedere a casa, anche se hai una parete di televisore, non è la stessa cosa, perché ti investe, è una scena che ti investe, dai lavori dei Lumière precedenti fino ad Avatar, perché ci passa anche Avatar,
ci passa cose.
Jurassic Park, ciao Diego, gli avevo promesso, tutta la storia futura del cinema, perché quel momento avviene nel 59, mi pare. No, beh, siamo negli anni 60, quando lui torna.
No, siamo negli anni 50, quando praticamente il musical sta morendo, infatti viene proiettato, sì, anche vengono proiettati i grandi classici del
Danzando sotto la pioggia.
Sì.
E lui ascolta i brani, vede il pubblico che ride, il film è a colori. E secondo me ha questa visione del futuro dove lui sarebbe voluto essere, cercarsi il posto, e vede che tutto sommato la sua idea aveva anche funzionato.
Sì.
Quindi
quindi un altro che film verrà, che in un certo senso parla del cinema stesso, cioè un omaggio dopo, The Fabulous Man, possiamo dire che anche questo
E questo secondo me
ha una chiave di lettura diversa, senz'altro.
Beh, uno è biografico, l'altro è un...
Però potrebbero scontrarsi agli Oscar questi?
Sì, come può essere.
Come dei caproni.
Sì.
A cornate.
Sì, in ogni categoria, tra l'altro.
Oh.
Anche per le colonne sonore, soprattutto per quello.
Anche per le colonne sonore,
che hanno sempre un senso. Io a un certo punto non capivo più se il brano c'era o era acceso qualche telefono, perché proprio anche mentre parlavano si sentiva in sottofondo,
sì,
della musica, e quindi era bellissimo da questo punto di vista, però più per i tagli del montaggio si passava da scene super frenetiche a scene completamente calma, ma... piatta, meraviglioso.
Non è un caso che la musica sia utilizzata all'eccesso, in maniera ponderata, però, perché avrei notato che in molti altri momenti la musica è del tutto assente, e non solo non c'è musica, ma non c'è nemmeno dialogo.
Sì!
Una capretta che avevo nella mia stessa fila ha urlato proprio in quel momento: ma perché è morto? Era la domanda che ti dovevi fare, ma in silenzio. Perché era una scena in cui il produttore si interroga su ciò che sta avvenendo con Margot Robbie.
Sì.
E lì lui capisce perché ha avuto successo nel cinema muto e non nel cinema sonoro.
Ma ci molti
sono
in
alcuni
realtà
momenti di silenzio totale che non sono, non c'è niente di casuale in questo film, nemmeno i nanetti sullo sfondo che passeggiano.
Anche il silenzio comunica, come comunica la musica, comunica quel silenzio,
sì,
qualsiasi
però
cosa comunica.
Sì.
In questo c'è, cioè, proprio traspare il fatto, cioè, di una cosa che effettivamente c'era alla Hollywood del tempo, ovvero i più grandi divi del tempo svaniscono, falliscono, perché non riescono proprio a inserirsi nel cinema sonoro.
Si dice, la leggenda
strano
vuole...
Strano che non abbiano citato Chaplin, perché era il re della pantomima.
Però c'è passato in quei, in quella scarrellata di film, c'è passato anche lui.
Quello sì.
La leggenda vuole che anche Rodolfo Valentino dovesse avere anche lui un suo posto nel cinema sonoro. Fece dei provini ed era un cane. Rodolfo Valentino, divo del cinema muto, zitto. Apre bocca, non escono le frasi dei baci perugina di Zia Vittoria.
No.
Ahimè no.
Comunque a me ha sconvolto parecchio, perché ho visto anche proprio degli artifici cinematografici che non vedevo veramente da molto tempo. Perché, cioè, io una dissolvenza in apertura, quella dove si vede il musicista di jazz, il trombettista, e si vede solo la tromba e poi la dissolvenza in apertura e c'è un'altra scena dopo. Io non la vedevo da un sacco di tempo una roba del genere. Non so voi, però...
Non sono più utilizzate, e questo film
rimandano a quei tempi,
erano utilizzate in quell'epoca. Poi quel bastardo di Chazelle si diverte a fare questi
scatti
piani,
di macchina,
degli schiaffi di inquadrature e poi pieni sequenza. Quando Margot Robbie arriva nei teatri di posa all'aperto e stanno girando un western, dove a fianco stanno girando un film in costume medievale, dove a fianco stanno girando una scena di interni in una casa, e poi ci sono i cowboy. Che bello. E tutti che urlano, perché tanto il film è muto, quindi non si sente niente. Infatti le indicazioni di regia vengono date a voce alta. Bello.
Che poi se noti è sempre tipo a 180 gradi più o meno. Fai così, boom.
Sì.
Non è mai ovviamente a 360 gradi, perché fa vomitare lo spettatore.
È la sua firma.
Molto bello, a me è piaciuto veramente tantissimo.
C'era stessissimo anche in La La Land, in Whiplash. È un grande.
Sì, ma anche questa bidimensione, veloce, lento, cioè si passa da una scena super frenetica al piatto più totale e silenzio. Bello. Mi è piaciuto moltissimo.
Tutto saputo utilizzare in maniera certosina.
Sì, bello.
Ne parleremo di nuovo durante gli Oscar, sicuro.
Sì, secondo me sì.
Visto che abbiamo parlato tanto bene, tanto a lungo di Babylon, mi ritaglierò 5 minuti per parlare delle vele scarlatte.
Valentina, sei tu?
Beh, non ci può piacere tutto, sempre.
Esatto. Ciao, quindi, Vale. Esatto,
c'è sempre sassolino della scarpa, bisogna togliersi ogni volta.
Però mi dispiace perché, allora, non ne abbiano mai gli amici del Greenwich, sono andato a vedere da loro le vele scarlatte, sì, che abbiamo in questa bella copertina stampata da House of the Copy. In realtà avevo delle aspettative, però poi riflettendoci mi sono detto è esattamente quel genere di film che non mi piace. Non me ne abbia nemmeno Pietro Marcello, ciao Pietro. Qui invece Martin Eden mi piacque tanto, con Luca Marinelli. Non posso dire lo stesso per le vele scarlatte. Di cosa parla? C'è un uomo ambientato durante le due grandi guerre.
Okay.
Infatti lui torna, quest'uomo, al suo villaggetto, trova la figlia piccolissima, appena nata, una donna che si sta occupando di lei, e la moglie nel frattempo però è passata a miglior vita. Il film inizia così. Lui deve ritrovarsi un lavoro, ricostruirsi una vita, non è con la sua donna, c'è una bimba in più, fa molta fatica. In questo senso il film parla di
superamento del lutto?
Sì, anche, e di mentalità molto aperta in un periodo in cui la mentalità era molto chiusa, in un luogo in cui un villaggio di poche
Inghilterra?
Anime,
no.
Francia. Insomma, c'è del bigottismo, ovviamente. Beh. La situazione è una famiglia allargata, dove un uomo sta con una donna con cui non è sposato, non c'è la madre, grazie al cavolo, e la figlia che cresce è molto emancipata. Quanto ci mette la bambina a crescere? 40 minuti di film.
Oh, quindi la mandano per le lunghe? Okay.
Molto per le lunghe. Mi dicevano, somiglia anche un po' a un musical, perché questa ragazza, una volta che è cresciuta, Julienne, ogni tanto prende e canta. Però non è un musical, quindi inizia a cantare
come le principesse nei film Disney, prendono e cantano all'improvviso.
Sì, non è un musical, però cantano. Sì. Quindi è esattamente quello che non mi piace.
Cioè, non ti è piaciuto che ha cantato?
Non mi è piaciuto il film in sé. Molto, molto, molto lento, ma la lentezza non è un difetto nei film, se è saputa utilizzare. Qua non si capisce che direzione debba prendere la storia, perché è fatto molto per segmenti autoconclusivi, e poi succede qualcosa di nuovo. E quindi pensi, in ogni momento del film, ora finisce. E invece no.
No.
Queste vele scarlatte. La protagonista incontra una zingara durante le sue corse nei boschi per scappare dai giovani maliziosi, che le dice che un uomo arriverà accompagnato da... No, delle vele scarlatte arriveranno per portarla via dal villaggio. Quindi per realizzare in qualche modo il suo desiderio di allontanarsi dal provincialismo per avere una posizione migliore in tutto. Queste vele scarlatte effettivamente arrivano.
Una profezia li fa.
Sì, le portano Louis Garrel.
Vabbè. Mica male, aggiungerei.
Sì, certo.
E poi sparisce.
Così. Come sparisce? Dove va?
E poi sparisce. E poi torna. Torna e quindi finisce il film. Sì, ma senza dare molte risposte in più, perché non ha raccontato nulla.
Ma la salva da questa situazione, quindi la...
Spoiler, il film finisce che anche lui, Garrel, rimane nel villaggio.
Mi si adegua alla situazione, non...
Sì, ed è anche zoppo, perché non è arrivato per mare, è arrivato per aereo, guidandolo lui con, sai, gli aerei che passano con dei messaggi romantici. Ecco,
sposami.
C'erano... dei drappi scarlatti attaccati alla coda dell'aereo.
Quelle
e cade.
Quelle sulle vele. Oh, ok.
Cade, si spistida male, lì lo porta col carruccio al villaggio, è zoppo, lo cura. La signora che si era occupata della bambina gli cura una ferita
magia.
A Macumbe, sì. A Macumbe positivo.
Sputo, fuoco.
Letteralmente.
Una strega.
E lui, pof, 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 ricomincia a camminare. E in tutta questa scena non c'è uno straccio di parola.
È un film francese.
Eia.
Ma dillo prima!
No, ma... non volevo. Pregiudizi sui film francesi.
Io non ho pregiudizi sui francesi, sono brutti.
I pregiudizi però nascono da qualcosa di concreto.
Sì. Già. A parte la sceneggiatura, cioè, ti è piaciuta almeno come la gira?
Allora, purtroppo non posso trovare qua il cane di questa settimana.
Ok.
Perché comunque loro sono...
nell'oro.
Gli ottimi attori, sì. Cioè, non... okay. Soprattutto il babbo è molto forte. Un ottimo attore, ma tutti quanti, anche la mamma che si occupa di Julien.
Io non so il problema, è proprio il film che è brutto.
Però so che è quel genere che non mi piace, quindi non mi sento di accanirmi.
Penso che non piacerebbe
più di tanto. Wow. Non sono ancora pronto per apprezzarlo. Forse dovrei avere 80 anni come il resto del pubblico che c'era in sala, però
ci siamo anche noi,
abbassavo molto la media, però non è quel genere che scende facilmente.
Ci sta,
c'è quel candore da manga, da anime, questo entusiasmo superlativo davanti a ogni cosa, che secondo me nella vita vera non esiste. Cioè, come la famiglia del Mulino Bianco. Dove la trovi, la famiglia del Mulino Bianco, che si sveglia la mattina e sorride?
Come d'incanto.
Piccolina la bestemmia. E lì c'è molto questo candore, questo naif, all'esasperazione.
Questa felicità ingiustificata.
Sì, perché sei così felice? Cioè, di cosa ti droghi?
C'è la guerra, non c'è
nemmeno. La benzina costa cara, cazzo. Quindi, anche Martin Eden era così, però c'era più concretezza. Ecco, leggendo qualche recensione, parlavano di realismo magico. A pressione.
Sì. Con le parole realismo.
Sì.
Occhio, con le
realismo magico. Cioè, il realismo magico dei romanzi di Isabella Allende e Gabriele García Márquez. Io conosco quello.
Ma anche degli Harmony. Qualcosa del genere.
La mia professoressa di letteratura spagnola inorriderebbe.
Si rivolterebbe nella tomba.
No, perché non è morta. Però.
Meno male che l'hai detto, stavo...
Se avesse una tomba intorno si rivolterebbe. E vabbè, quindi pazienza, le vere scarlatte è andata così.
Okay.
Dove vanno così, fratelli? Dove vanno così?
Ma parliamo di serie.
Visto che abbiamo parlato di entusiasmo manga...
Ebbene sì.
Parliamo di Tuorli d'Uovo.
Parliamo di Tuorli d'Uovo.
Tuorli d'Uovo.
Allora, su Netflix sicuramente vi sarà apparsa una serie un po' strana, con un'immagine abbastanza strana, un pulcino che accompagna un tuorlo d'uovo con un passeggino, fatto, non si sa come, perché non ce l'hanno fatto vedere come l'hanno costruito, sarei stata curiosa, perché c'è l'uovo, la base dell'uovo, e poi delle rotelle.
Avranno montato le
rotelle. I bottoni ci hanno messo. Non so, non lo capirò mai. Comunque, la serie di cui stiamo parlando è Gudetama. Di cosa parla? Siamo in un ristorante giapponese, in un all you can eat, e dentro una cella frigorifera troviamo un pulcino. Si schiude un uovo da, sai, le cassette delle uova che ci sono dentro le celle frigorifere. Mm-hmm. Si schiude un uovo, solo che esce fuori un pulcino chiamato Shinkipio. Poco dopo si schiude un altro uovo. Chi esce fuori? Gudetama. E chi è Gudetama? È un tuorlo d'uovo antropomorfo. Quindi che parla, che pensa, che ha la caratteristica di essere depresso, svogliato, simpaticissimo, ed è famoso in Giappone in realtà. È come il nostro Topo Gigio.
Calimero.
Calimero, sì.
Pimpa.
Sì, sì, è un personaggio, cioè se voi andate in Giappone, entrate nei negozi di pupazzi, trovate Gudetama. Potete prendervelo e portarvelo a casa e abbracciarvelo di notte.
No, io lo farei.
Esista, esiste. Quindi, cosa succede in questa serie? Shinki Pio vede Gudetama e dice: oh cavolo, siamo nati dallo stesso, dalla stessa cesta di uova, quindi siamo fratelli! Ma dov'è nostra madre? Andiamo a cercarla! Quindi, tutta la storia, tutta la serie è incentrata su Shinki Pio che si prende Gudetama e cerca di salvarlo dalle, dai casini che succedono nel mezzo, perché
dalle varie carbonare.
Ovviamente se lo vogliono mangiare, esatto, perché è un tuorlo d'uovo, e vanno a cercare la loro madre.
Che è una gallina, suppongo.
Sì, solo che Shinki Pio è un po' stupidello, nel senso che guardando la, la cassetta delle uova pensa che sua madre sia l'uomo che c'è nel bollino delle uova, ovviamente. Solo dopo, perché Gudetama è depresso, però non è stupido, è intelligente, ha fatto: guarda che noi siamo nati dalla gallina, forse, non lo so, probabile, ma è probabile di no, potremmo essere anche figli di un'oca.
È riflessivo.
Sì, è molto
ha ragione, comunque di un volatile, non è detto che fosse una gallina.
Comunque è simpaticissimo, perché succedono un sacco di disavventure inventate dal genio di non so che cosa, perché hanno, in un certo punto trovano la mafia delle uova, che sono uova, uova sode, uova fatta alla siciliana, quindi quella è nell'uovo, fantastico ragazzi, che spacciano praticamente, mi viene da ridere perché è geniale, delle pastiglie che servono proprio a mantenere, diciamo, a non far marcire le uova, ecco, che si mettono a bagno le uova con questa, esatto,
conservazione, la pastorizzazione,
e la vendono come se fosse cocaina, è bellissima ragazzi, è geniale.
Ma io li amo i giapponesi perché sono queste cose.
Noi a volte di condensanti e addensanti.
Sì, e poi dei particolari, ovvero che Shinki, cioè Gudetama è vaghiotto per la salsa di soia, ed è simpaticissima questa cosa, e niente, voi, non c'è niente da dire dal punto di vista registico, perché c'è una serie d'animazione, quindi è molto divertente, se amate genere un po' demenziale, lo apprezzerete senz'altro.
Ma è troppo tenero.
Da casa bellissimo. Ci dicono che devono assolutamente vederla, ma si chiedono anche cosa stanno ascoltando.
Ciao, state ascoltando la serie Gudetama, che è disponibile su Netflix se volete guardarla.
E avete sentito bene, un tuorlo d'uovo.
Un tuorlo d'uovo con il suo fratello Shinki Pio, che è un pulcino.
Bene, suggerita.
Suggerita, divertentissima.
Io passerei a due serie diametralmente opposte.
Wow.
Ovvero Sono Lillo.
Sono Lillo.
Un confronto tra Sono Lillo e The Last of Us.
Io sono curiente.
Non un cazzo l'uno con l'altro. Sono curiosissimi. Potremmo essere di fronte alla serie definitiva di Gudetama.
Ciao Lucky Lopi.
Sono Lillo. Prime Video sta strizzando fino al midollo.
Davvero?
Pasquale e Petrolo, realizzando una serie centrata su Lillo, e su Posamen.
No, vabbè.
Che ha il suo perché, però. Perché appunto parla di Lillo che non riesce a liberarsi, a separarsi dal suo personaggio, al punto da vederlo di fronte a sé. E Posamen lo ricatta.
Da casa ci scrivono del Lillo Vas. Grazie.
O del Last Lillo.
Questo è il dilemma.
È su perché, secondo me, è brillante. Per tanti motivi. Perché dà spazio a nuovi talenti, che possono piacere o meno, della comicità. Quindi come se fosse una Lillo Academy. Oh. Perché in ogni episodio c'è un personaggio che fa stand-up comedy.
Ah, chi è?
Tra i tanti anche Valerio Lundini. Ciao Valentina. si esibiscono in questo teatro, dove Lillo va a chiedere informazioni a metà del cast di Boris.
No.
Perché, per esempio, il manager degli altri talenti che si esibiscono è Biascica.
Dai!
Non mi viene il nome dell'attore. Mentre il manager di Lillo è Pietro Sermonti, Stanis La Rochelle.
No, ma...
Quindi è tutto tra noi, è tutto tra noi.
Si è ribaltata la situazione, cosa è successo?
E la storia di Lillo è molto, molto interessante, perché lui è un sessantenne immaturo, molto immaturo, ha la casa piena di console, di videogiochi, di poster, è una casa da nerd. Non di meno ha una compagna che però non è disposta a vivere con un uomo immaturo da così tanto tempo.
Cresci.
E infatti il problema che gli pone lei è: non so dove finisco io, dove inizi tu, e non stiamo andando da nessuna parte. Perché? Perché comunque Lillo è anche assediato da Posaman, non riesce a ribellarsi. Quindi Posaman è il nemico.
E Dr. Jekyll e Mr. Hyde, in particolare.
Esatto, Paolo Calabresi, bravo. Biascica. Quindi è molto, molto brillante, non l'avrei mai detto. Però qui abbiamo anche il cane della settimana.
Aia, chi è?
Lillo ha un fratello minore che è interpretato da Cristiano Caccamo. Adesso.
Oh mio Dio! Perché i cantanti fanno gli attori, ragazzi? Perché?
È un cantante?
Sì!
Cristiano Caccamo.
Che io sappia sì!
Ripeto, den negazzum de bessiu.
Se non fa altro!
Ti chiamo da fuori Cagliari, da dove è uscito?
Cristiano da dove, diamine,
da dove diamine ne è uscito Cristiano Caccamo? Non è un attore comico, non è un attore. Controlliamo dall'intelligence. Secondo me è il punto debole, perché è anche il cattivo, l'altro cattivo in questa serie. È il fratellino che ce l'ha fatta, lì lo appartiene a una famiglia molto ricca che ha un'azienda vitivinicola, mi pare, per dimostrare alla sua compagna che comunque non è immaturo, decide di abbandonare la carriera artistica per dedicarsi a qualcosa di concreto.
Ah no, ho capito chi è. No, non
voglio
è
vedere la faccia, voglio
è
vedere
un,
la faccia.
Un YouTuber.
È uno che ha fatto quella serie TV con la suora, con Enea Sofia Ri.
Cazzo. Va bene.
Ho capito.
Va bene.
Se Dio ci aiuta.
Ma magari.
Che Dio ci aiuti. Scusate, io non l'ho mai vista, quindi...
Ogni volta che sento Caccamo penso a Teocoli.
Anche io, certo. Ed è il miglior amico di Diana.
Felice Caccamo, quello che... Il ciccione con la gravatta e lo sfondo di Napoli.
Con lo sfondo
dietro.
Finto di Napoli dietro.
Mal scontornato.
Gira la palla, gira l'opera. E faccio... che bei ricordi.
I bei tempi di
che
mai
bei
dire.
Ricordi, sì.
E della Jalapas. Quindi ha una storia interessante. Secondo me ben studiata e ben scritta.
Ok.
Con tanti giovani talenti che possono emergere anche da questo trampolino che fornisce il Lillo. Dall'altra parte abbiamo The Last of Us, che secondo me è il primo episodio, dura più di un'ora. Forse abbiamo la trasposizione di un videogioco ben fatta.
Oh. Sì,
forse ci siamo riusciti. Esiste. Anche perché chi ha scritto la serie sono gli stessi autori, tra cui anche Neil Druckmann, del gioco, quindi sanno su cosa stanno lavorando, non è lasciata al caso, campata per aria. E magari ne parleremo lungo andare durante la stagione, perché abbiamo un episodio a settimana.
Io voglio riprenderla subito.
Siamo davanti anche a uno dei giochi con la miglior narrazione di sempre.
Sì,
che coinvolge il giocatore.
Per chi non è un gamer come me, di che parla?
Allora, Pedro Pascal è l'uomo perfetto per prendere un bambino e accompagnarlo in un posto più sicuro. Dopo Baby Yoda abbiamo Ellie.
Ok. Sì.
Che entrerà nelle grazie di Pedro Pascal, di Joel Miller, per essere accompagnato in un posto più sicuro, esattamente come Baby Yoda.
Oh.
Bene.
Ragazzi.
Quindi, siamo in un mondo post-apocalittico.
Litico.
è un virus.
Un virus.
Un virus, un antivirus ha colpito la civiltà, sono rimasti in pochi e ovviamente chi ha più potere non ha aspettato molto tempo a instaurare una sorta di dittatura. Quindi coloro che sono sopravvissuti sono anche schiavizzati in qualche modo. Ci sono i ribelli, i partigiani, diciamo,
la resistenza,
che si organizzano in maniera chiaramente criminosa per uscirne al meglio possibile. Joel, che ha perso tutto, ha perso, non vediamo quando, la moglie, ha perso durante l'esplosione di questa pandemia anche la figlia, gli viene affidata una bimba, Ellie, appunto, che dovrà accompagnare da un punto A a un punto B pieno di insidie durante il viaggio. Quindi questo è il contesto. È uguale al videogioco. Cioè, quindi, le sequenze di narrazione sono uguali al videogioco.
Io una cosa la voglio sapere. Cioè, ho visto solo, diciamo, un piccolissimo frame. Sono tutte in chiaroscuro le inquadrature, come nel videogioco?
Sì, sì. Ci sono delle scene, per esempio, dove hanno a che fare con delle guardie, Joel, Ellie e l'altra ragazza, durante un temporale, e i flash che illuminano al giorno la scena sono strepitosi. Quindi sì, la fotografia è...
Sì, sì.
Non dico da videogame, perché il videogame ha volutamente quel tipo di fotografia, ma nel videogame è molto cinematografico e quindi il lavoro è già fatto.
No, in realtà non è molto facile riproporlo, è per quello che te l'ho chiesto.
Perché stai avendo a che fare con degli attori in carne e ossa, ma anche le sequenze narrative del gioco sono interpretate da attori in carne e ossa, che poi sono completamente diversi da quelli che hanno scelto, perché Druckmann si ispirava, mi pare, a Hugh Jackman per Joel, poi hanno scelto Pedro Pascal, di cui dubitavo tantissimo, ma ci sta perfettamente. Quindi... Sul serio, il videogioco era oltre il videogioco, per questo dico il lavoro è già fatto. Sicuramente non è costato 20 euro realizzare il primo episodio solo di The Last of Us, però è imbarazzante da quanto è bello e ben fatto. Spero che arrivi fino alla fine in questo modo. Okay. Un'ora e venti, mi pare, un'ora e un quarto di primo episodio, abbiamo tutto il contesto ben preparato. Può solo migliorare. Il peggio della storia deve ancora arrivare.
Beh, sì.
Quindi...
Non penso abbiano spoilerato tutto dall'inizio. Ecco.
È da seguire.
Oh, si poteva
passo
fare in realtà.
Beh,
sappiamo che nel cinema si può fare.
Per chi conosce il gioco o almeno la storia, insomma, non è niente di nuovo. Però guardalo. Guardalo. Perché è bello, 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 ben fatto. Poi, altro drammone.
Marta, dobbiamo parlare di una serie.
Sì, di una
importante.
Serie che è uscita qualche settimana fa, se non sbaglio. L'ho vista durante le vacanze di Natale, quindi
sì,
è stata molto gradevole. La verità, non gli avrei dato un euro. Vista così, perché mi sembrava la solita storia di uno che viene intrappolato dal killer, lo tiene lì, tipo lo tortura, tipo...
Bello, tortura.
Sì.
Stiamo parlando del paziente, sì. La serie è disponibile su Netflix.
Sì.
A me è incuriosito solo perché c'è Steve Carell, che è un mostro, quello non sa fare
tutto.
È incredibile. Poi ha un...
Sa fare anche le lasagne, secondo me.
Non può lo so, essere. Avrei qualche dubbio, può non essere. Lo so.
La carbonara.
Sì, lui fa uno psicoterapeuta,
sì.
Giusto?
Ebreo.
Ebreo. Si ricalca molto questa cosa della
religione.
Ebraico, sì, della religione. Come a volte la religione può essere... vincolante per certi aspetti, e come può essere estremista e magari non mettere d'accordo, creare separazione tra le familiari, a volte è difficile, no? Ci sono dei flashback che fanno vedere, insomma, varie vicende del suo passato, il figlio, la moglie che muore.
Però comunque diventa anche un'opportunità, sì, perché la fede comunque nei momenti di grande difficoltà, sì, porta a quella speranza. C'è
molto toccante dove lui recita la poesia in ebraico verso la moglie, lì rinchiuso in uno scantinato, cioè legato al letto. In pratica si svolge tutto in uno scantinato la serie.
Mm-hmm. C'è la... Ma il serial killer lo diciamo chi è?
Dillo tu che io è non Gleason, lo conosco.
È da un Weasley... Da un Weasley a un serial killer è un attimo praticamente.
Da casa sottolineavano la cazzata che ho detto io sulle lasagne di Steve Carell. Dicono che essendo metà italiano probabilmente è probabile che le sappia fare.
Ma non lo so, l'influenza...
Non sapevo questa cosa.
L'influenza americana non è sempre buona per i piatti italiani.
Lei ci mette la panna.
Sì, sì, certo.
Infatti. Come direbbe qualcuno, che schifo, che schifo.
O magari fa le lasagne come... Ho visto il video di una tipa che frulla praticamente gli spaghetti nel frullatore, quindi la farina, ok? Poi prende 100.000 uova, fa l'impasto con la farina degli spaghetti e fa le lasagne con quello, ragazzi! Non so che cosa ho visto sopra il sugo buttato così, ovviamente crudo.
Se ne vede di schifo abbastanza.
Ecco perché... Sono un po' scettica.
Sì, Steve Carell tra dramma e comicità si destreggia egregiamente. E lui lo fa alla grande, secondo me. Il prigioniero. E il killer è un psicopatico.
Lui è un pazzo, ma la faccia parla da sé. Cioè, proprio non ha la faccia da bravo ragazzo. No. Diciamo così. Infatti mi fa strano che, boh, vabbè, era più giovane quando ha fatto la pietra filosofale. Quindi è che... però a me la cosa che ha colpito di più in assoluto è la scelta delle inquadrature, no? Quasi mai prendono delle inquadrature molto strette. Mm-hmm. Riprendono sempre l'ambiente, un po' come se volessero portare lo spettatore a sentirsi veramente come
un po' claustrofobico, sì,
come il prigioniero, quindi dentro una scatola, perché alla fine è interamente girato dentro la casa di questo serial killer.
Sì, anche i personaggi alla fine sono pochi, i protagonisti, a parte lui e il serial killer. C'è la mamma, che sì, questa madre che
è
succube anche del figlio, perché questo passato di questo padre che lo picchiava, ma in realtà la mamma non ha mai fatto un cazzo per cambiare la vita, non ha mai avuto la forza o il coraggio di prenderlo e andarsene via. Ha avuto secondo me anche un po' paura sempre del figlio e non ce la fa.
Sì, è una codarda, una codarda. Però vabbè, al di là dell'interpretazione che è fantastica, però mi è piaciuto di più Steve Carell rispetto a lui che... A Glenn Gleason, mm-hmm, che sinceramente ha la faccia da pazzo, ma anche, vabbè, qualche tic ci stava pure da pazzoide, però non mi ha preso tipo come un Peter Evans, capito? No.
Sì, non aveva...
Evans, sì. Vabbè. Prima cognome, poi il cognome.
Non aveva... Era un po' piatto nell'interpretare questo serial killer, non niente a che fare con Evan Peters, cioè il suo sguardo ti raggelava, ti faceva proprio addosso. Invece lui un po'... Sì, questo serial killer è un po'...
Più affabile.
Un po' così. Poi ci sono delle cose tipo, secondo me è anche un po' surreale, cioè non lo so. Questo è legato a un letto e... nessuno chiama la polizia per andare a cercarlo.
Sì, sì, lo stavano cercando, però ovviamente non possono...
Sì, però lui che non riesce mai a... Non so se non ci prova o... Questo prende la gente, la porta lì, nessuno fa niente, non lo so.
Vabbè, che in America funziona così comunque.
Cioè si mette a scappare.
Ognuno è libero di fare quello che vuole. Magari è scappato, magari, non lo so, se n'è andato in un altro paese della serie, una persona che è adulta, è vaccinata, può fare quello che vuole.
Il figlio che si mette a attaccare i foglietti negli alberi, tipo scomparso. Sì. Poi alla fine muore...
Chi? Aspetta.
Okay, spoiler, sì. Spoiler perché alla fine lui, anche a questo finale non è piaciuto, mi dispiace, io pensavo che alla fine lui si salvasse, Boh, il finale mi ha lasciato.
No, io invece per niente, io sapevo già che sarebbe andata a finire male, perché tutti i flashback, secondo me, ti facevano già capire che sarebbe morto. Comunque, cioè, ci sarebbe stata una fine tragica.
Però
perché è un crescendo.
Alla, non si vede neanche che vanno a cercarlo, questo serial killer.
Perché
si
è tutto focalizzato su di lui, sul il prigioniero, e non io su quello che vendetta, succede.
Io volevo vendetta, volevo che i figli prendessero e andassero a uccidere questo stronzo. Invece rimangono un po' due, come
volevi
due.
La vendetta di Alessandro Gassman,
io sono vendetta. Fatemi un seguito e fatemi una vendetta dei figli verso questo stronzo, allora.
Un crossover, io sono The Patient.
Comunque la sceneggiatura a me non è piaciuta tantissimo, se devo dire una pecca, al di là dell'interpretazione che mi è piaciuta più di Steve Carell rispetto a Gleason, il fatto che era abbastanza banale, cioè sapevi già,
sì,
secondo me, cosa sarebbe successo. È quello che secondo me perde un po' in un thriller.
Molto lento.
In un thriller comunque devi cercare anche un po' di
alcune
novità.
Scene, sì, proprio da un po' da annoiarsi,
Secondo me era fatta apposta, comunque era cioè anche il fatto che l'abbiano più focalizzato sul prigioniero e non sul il resto, quindi appunto come hai detto tu, i figli che la cercano.
La cosa bellissima, lui
ha senso.
Dimmi di che cosa si tratta, di lui che parla con lo psicologo morto, questo vaneggio di lui che parla con lo psicologo morto è fantastico, come se fosse in una bolla spazio-temporale, è lui che parla con lo psicologo morto, capito?
Cioè, perché ovviamente anche gli psicologi hanno bisogno di avere un sostegno.
A loro volta.
Quindi, secondo me, poteva essere o
il suo subconscio.
Sì, poteva essere anche una visto in quel modo, nel senso che magari non era una cosa che realmente è successa, ma lui in quell'attimo di disperazione cercava o la religione o comunque uno psicologo esterno, ecco, che lo sostenesse.
Self-analysis.
Sì, sì, esatto.
Passiamo da un Steve Carell di origini italiane a un Sylvester Stallone di origini italiane. Tulsa King, estremamente italiano, molto italiano direbbe Stanis. La prima serie di Sylvester Stallone su Paramount, mi pare, in corso d'opera anche questa, siamo al quinto o sesto episodio, mi pare. Ci sta tutta.
Ti sta piacendo?
Sì, sì, perché è molto, molto cazzara. Si vede che Stallone si diverte mentre la sta realizzando.
Pensavo che fosse più cattiva.
No, allora, ci sono diversi momenti forti, non proprio, però intensi, ecco, perché parla di un boomer, Sylvester Stallone, che ha appena fatto 25 anni in carcere, e quindi è boomer per forza.
Okay.
Lui esce e scopre gli smartphone.
Dai.
Quindi è boomer all'ennesima potenza. Però impara a usarli, perché lui è molto intelligente, molto dalla mentalità molto aperta, e il lupo perde il pelo ma non il vizio, quindi continua a essere un delinquente. Piacere.
No.
mi stai meditando, quindi continua a voler avere potere su persone,
è prepotente,
con molto stile,
ma molto fisicato ancora,
ha voglia, tira un thermos addosso a un ragazzo e lo stende.
Boh,
è comunque così. Un uomo degli anni 80, quindi macissimo.
Ma uno di questi?
Esatto.
Cazzo, fa male questo.
Cazzo. Esce di galera, la sua famiglia ormai in 25 anni ha riorganizzato il potere, lui fa comunque parte della famiglia, gli danno un'altra zona.
La famiglia?
Tulsa, appunto, nell'Oklahoma, mi pare.
È un quartiere.
Dove non c'è una città, come una città. Può essere una bidona, lì non puoi essere malavitoso, non ce n'è malavita, gli danno quel settore. Lui riesce a riorganizzare anche Tulsa, poi scopriamo che tutto il mondo è paese e anche lì c'è la malavita, quindi inizieranno a scornarsi clan malavitosi. Ci sta, perché comunque c'è anche una storia, un sottotesto dove lui comunque 25 anni in galera li ha fatti e ha perso anche la sua famiglia affettiva, quella che ha tirato su lui. Non ha più contatti con la figlia, non ha più contatti con il fratello, con la sorella, non ha più una moglie.
Non ha niente da perdere.
Quindi no, perché lui quello l'ha perso a conseguenza di ciò che ha fatto. Quindi,
sì, ma ormai è perso.
Ma,
deve ricominciare.
Sì, sì, lui ha diversi conflitti. Quello professionale, diciamo, quindi riorganizzarsi in una vita malavitosa col cavolo che vuole ricominciare da pulito. Lui sa fare quello. L'altro conflitto è la famiglia, quindi riconquistare la figlia e gli affetti. E sono ovviamente la prova più dura. Quindi ci sta, secondo me.
Bravo,
ha del potenziale, esatto.
Bravo Silve, anche lui avrà una sessantina d'anni.
Lui ne ha 75.
Davvero?
Già fatti. O del 46 o del 47.
Io
lo dice anche nella serie. Ha un intrallazzo amoroso, un love affair con un agente dell'FBI, ma guarda un po', si conoscono a un addio al nobilato. Lui non dice di essere un mafioso, lei non dice di essere un agente dell'FBI. Hanno questa notte di passione.
Ha 75 anni.
E poi scopre che non è un cinquantenne.
Dopato. Quindi... Cosa si prende, Sylvester? Qualcosa si prenderà? Red Bull.
Fangoccioli, probabilmente. No? Bello, bello. Suggerito. Chissà come va a finire in corso d'opera. Dovrebbe uscire il sesto episodio domani. Poi. Abbiamo un filmone spagnolo?
Un filmone spagnolo?
No, tu hai visto un film
sì,
spagnolo.
Io sì, io ho visto... Mi sono voluta fare un po'
non
male.
Sapevo fosse spagnolo.
Senza aspettative, perché mi sono guardata, sì, una roba spagnoleggiante.
Mi criticate sempre i film spagnoli e poi li guardate.
Messicano.
Io mi sono ben guardato dal guardarlo.
Cinema indipendente. Quindi ho detto, boh, non lo so, vabbè, ci proviamo. Regia di Natalia Beristein, mai sentita prima, però vabbè, me lo sono guardata. È un film di denuncia su una situazione che realmente esiste in Messico. Mm-hmm. Ovvero, vabbè, oltre al... traffico, narcotraffico.
No, no, ma che...
esatto. ci sono problemi di vendita di persone, come si può dire?
Ah, sì.
Che è un problema abbastanza...
Traffico di umani.
Di esseri umani, femminicidi. Femminicidi. È un film incentrato su questa donna che è alla ricerca di sua figlia, sparita da 9 mesi, e vuole sapere che fine ha fatto. E ha paura che appunto sia preda di questi atti di delinquenza. Mm-hmm. E così cerca aiuto nella polizia messicana, però lì funziona che nessuno se ne occupa, o comunque c'è il caso aperto ma non si trovano mai dei colpevoli.
Un po' come Gramuglia, cazzo mene cazzi tuoi.
Sì.
L'omertà della polizia messicana.
Tristissimo. Le inquadrature che vengono fatte sono molto su questa donna, sull'introspettività di questa donna devastata dalla perdita di questa figlia che non sa dov'è. Ed è molto bello, è girato molto bene, molto molto bene, mi è piaciuto molto. Poi vabbè, il tutto gira attorno appunto alla situazione che ti mette tantissima angoscia, cioè ci sono proprio delle inquadrature che vengono fatte alle singole madri, perché lei poi a un certo punto trova... questo gruppo di madri che cercano appunto le proprie figlie o i propri figli, perché a volte vengono rapiti tutti assieme.
In cambalada.
Sì, tristissima questa cosa. e lì proprio traspare tutta la sofferenza, con una diciamo una scelta registica interessante, perché vengono fatti dei piani sequenza con delle sfumature nello sfondo, quindi è come se io riprendessi te, Salvatore, però non vedessi cosa c'è attorno a te, quindi ricalca ancora di più il sentimento di angoscia del genitore, quindi è molto bello il tutto. Niente da dire, è da vedere, è molto particolare. A chi piace il cinema indipendente, che ovviamente è famoso per una narrazione molto lenta e distribuita,
per essere un po' più tosto,
sì, distribuita in modo un po' pesante rispetto ai film che siamo abituati a vedere noi al cinema, quindi bisogna prepararsi psicologicamente per vedere un film del genere, però è consigliato.
L'importante è andare al cinema, uno.
Sì.
Due, fare da bravi in sala.
Perché
non è che parlate, rompete le palle a quelli che ci sono a fianco, insomma, buone maniere, mi raccomando, silenzio. Se intendiamo la sala cinematografica come un tempio, come una cattedrale, cazzo, fate silenzio. Silenzio.
Si parla.
Silenzio. Non come non la parla. Settimana scorsa che sono andata a vedere Avatar in 3D. Mi sono fatta questo regalo, più o meno, lo so attore, perché di per sé è bellissimo da vedere, però raga, è un sequestro di persona, 3 ore e 10 e un quarto,
tre
più o meno.
20.
Ah, ok. Insomma, pesantissimo. Inizia il film, la signora a fianco a me si mette gli occhialini, posto, tutto a posto, una delle primissime inquadrature, un avatar cavalca uno di quegli affari volatili nel mondo degli avatar, e ovviamente essendo in 3D sembra che ti stia arrivando davanti praticamente. Plana questo scusate, non ce l'ho fatta, questa sorta di animale arriva. La signora urla perché si spaventa a morte. Io stavo morendo, ragazzi, mi dispiace, ma io non me la sento di incolparla per questa cosa. Magari era la sua prima volta. La prima volta che è andata a vedere un film in 3D, però sai già come va a finire, capito?
Troppe emozioni, non ce l'ho fatta.
Troppe emozioni, troppe emozioni. Ieri, durante Babylon al Notorious, lo spettacolo delle 21, sapete che sto parlando di voi, la coppia a fianco si è interrogata su tutte le scene del primo quarto d'ora dei film, dopodiché me ne sono dovuto andare davanti per seguire i film in santa pace. Cioè, no, ma Brad Pitt, cioè, questo qua non è perché ama, cioè, troppo forte, cioè,
con l'accento di Cagliari, così.
Con l'accento parigino. Silenzio, silenzio, silenzio. Parla il film. Poi tutte le cazzate si possono dire dopo. Ma durante il film silenzio.
E anche quando mangiate, cavolo, non siete animali.
Mamma mia. Evidentemente
abbiate il buon senso.
Lo stesso effetto del treno di Lumière, esattamente.
Sì, la signora, ovviamente. Esattamente. L'ho pensato anche io. Sì, la reazione è stata quella, poverina. Poi bellissimo, perché si è spaventata, si è spostata gli occhi, cioè si è praticamente alzata dalla poltroncina, cioè ha fatto un salto, si è spostata gli occhiali così, proprio si è spaventata moltissimo, poverina.
È come il meme della signora americana che guarda Jurassic Park con il VR, con il caschetto completo e scappa dai tirannosauri, del velociraptor.
Che ridere.
Oppure quella che si spaventa perché mettono l'effetto di un tipo che sta urlando.
E vabbè, fate da bravi, fate da bravi, fate da bravi.
Per favore, sì.
Detto ciò, io vi darei appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 16, sempre su Twitch, sul nostro canale, e vi raccomando di seguirci sui social, prima che ce li hackerino.
Salutiamo sempre il nostro hacker.
Sì, un cazzo.
Light Yagami.
Su Instagram, su Telegram, su TikTok, sul portale di Unica Radio, www.unicaradio.it, il Greenwich sul loro sito, sul loro portale c'è tutta la programmazione nei dettagli, orari, giorni titoli, rassegne e quant'altro.
Riguardateci su YouTube se non avete fatto in tempo.
Sì. Riguardateci su YouTube, sul canale di Unica Radio. E la domenica su unicaradio.it la replica di questa puntata alle 21. Se volete mandarci al cinema, mandarci al bar a bere un caffè o mandarci ovunque vogliate, potete farlo lasciandoci una mancia su Ko-fi. Tutti i link sono nella nostra bio di Instagram e di TikTok.
Noi vi ringraziamo di essere stati con noi, ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!
Ciao!